Buongiorno a tutti. Già il Signore ci ha benedetto tantissimo stamattina con bellissime parole da Tonino. Grazie Tonino, grazie Damion per la dolce musica. Forse la musica più dolce che abbiamo sentito era il pianterello di Lorenzo da dietro. Veramente una grande gioia, il Signore è molto buono verso di noi. Cominciamo con una preghiera. Signore, ti ringraziamo per questa mattina. Grazie per queste benedizioni che ci dai, che non ci meritiamo, ma che tu nella tua gloria e nel tuo amore ci dai. Grazie per l'incoraggiamento di stare insieme, come famiglia, come chiesa. Grazie per la tua parola, grazie per come ci incoraggia, come ci insegna che manchiamo e poi ci insegna come portarti più gloria, come farti più piacere. E così ti ringraziamo per anche gli esempi nella Bibbia, gli esempi anche fuori dalla Bibbia, nella storia della Chiesa e anche in mezzo a noi oggi, che ci danno coraggio, ci spingono a continuare a essere fedeli a te e a essere fedeli al mandato che ci hai dato, che è di dare il tuo Vangelo a tutto il mondo. Grazie Signore, nel nome di Gesù. Amen. Come ho detto, come ho pregato, ci sono tante persone nella storia della Chiesa che sono grandi esempi di fedeltà. E uno di questi era John Bunyan, che tutti conosciamo, ha scritto Il pellegrinaggio del cristiano. E magari conosciamo già la sua storia, che era uno che è cresciuto senza Dio, bestemmiava molto spesso, infatti era conosciuto come il più cattivo ragazzo della città di Bedford, e aveva questa reputazione di essere un blasfemo, un bestemmiatore. E poi è andato in guerra e il suo migliore amico è morto in guerra, e il Signore ha usato questo per fargli vedere la fragilità della vita. È tornato a casa, ha visto delle signore che pregavano davanti a una chiesa, ha cominciato a sentire del Vangelo, ha cominciato ad ascoltare la predicazione della parola e si è convertito. E questo bestemmiatore è diventato predicatore e migliaia di persone venivano a sentire predicare. E la città di Bedford non era felice e così l'hanno messa in prigione. E così la storia va che forse non è veramente successo, ma così dicono i professori della storia della Chiesa, che lui dalla prigione stava sopra e c'aveva una finestrina, e ogni domenica mattina lui predicava dalla prigione e tante persone venivano fuori dalla prigione a ascoltarlo a predicare, finché non l'hanno messo giù dove nessuno lo poteva sentire, pensando di aver finalmente farlo star zitto, di averlo imprigionito in un modo che non poteva più dare il Vangelo, e lì giù nella cantina della prigione ha scritto il famoso libro Pellegrinaggio del Cristiano, che Dio ha usato per portare tante persone al Vangelo. E quando penso a questa storia, penso al fatto, un fatto molto semplice, è che quando una persona è ossessionata dal Vangelo, che è una parola forte, ossessionata dal Vangelo, non la puoi fermare. Il Vangelo stesso non è possibile fermarlo. E così ho intitolato questo messaggio, Ossessionati dal Vangelo. E voglio incoraggiarvi stamattina, continuando un po' l'argomento che abbiamo di cui abbiamo parlato quest'estate, dell'evangelizzazione, del Vangelo, voglio incoraggiarvi a pensare al Vangelo. Ma non solo stamattina, per 40 minuti, ma per sempre. Che il Vangelo sia la fronte delle vostre menti, ovunque andiate e con chiunque parlate. E vi voglio esortare ad essere ossessionati dal Vangelo stamattina, di averlo sempre nella mente. E voglio vedere un esempio di un passo anche magari famoso, in Filippesi capitolo 1, l'esempio di Paolo. E voglio guardare attentamente al suo esempio e imparare da lui come avere e cosa succede quando tu hai il Vangelo sulla mente a tutti i tempi. Perché se tu hai il Vangelo nella mente a tutti i momenti della tua vita, allora cambierà molte cose. Ed è facile distrarci dalla vita o farci prendere dalle situazioni difficili, ma il credente maturo, il credente che vive onorando Cristo nel mondo e nella Chiesa, è un credente che vive con il Vangelo sempre in mente e sempre sulla lingua. E così stamattina voglio vedere che avere il Vangelo sempre nella tua mente porta a 3 cambiamenti nella vita del credente, nella tua vita. Se tu hai il Vangelo sempre sulla tua mente, porterà a questi 3 cambiamenti. Così voglio vedere il primo cambiamento, ed è questo. Il primo cambiamento che succede quando tu hai il Vangelo sempre sulla tua mente è che ti cambia il modo di vedere le prove. Ti cambia il modo di vedere le prove. Guardiamo insieme il capitolo 1 di Filippesi, versetto 12. Guardate cosa dice. Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Le prove sono un'opportunità per dare il Vangelo in modi inaspettati. E Paolo dice qua molto chiaramente, dice: quanto mi è accaduto. E la storia della Chiesa ci dice che lui ha scritto questa lettera alla Chiesa Filippi, l'ha scritta mentre stava in prigione, e sta in prigione qua a Roma. E voglio che pensiate un secondo a questo fatto, che il più grande predicatore che è mai esistito, a parte Gesù ovviamente, sta in prigione. E forse mettetevi nei suoi panni un attimo, magari vi potete mettere anche nei miei panni come missionario, perché Paolo era missionario e lui riceveva sostegno. Capiamo dal capitolo 4 che questa chiesa, che era molto povera, aveva dato dei soldi che non avevano a Paolo per andare a predicare il Vangelo in tutto il mondo. E io scrivo, come missionario, scrivo lettere ogni mese, ogni 2 mesi ai miei sostenitori per dirgli un po' cosa sto facendo, il Vangelo che ho dato. Pensate un attimo come missionario Paolo scrive alla sua chiesa che l'ha mandato, che lo sta sostenendo, però sta in prigione. Sta in prigione. Tu hai dato tanti dei tuoi soldi a questo missionario e lui non può andare in giro a predicare il Vangelo dove vuole, ma è rinchiuso in una cella sottoterra, senza accesso al mondo di fuori. Cosa penseresti come sostenitore? Forse è uno spreco? Non lo so, forse non diresti: ah, uno spreco dare soldi a lui. Magari ci tira trista, magari hai dei pensieri, magari anche rivolti a Dio. Cosa stai facendo, Dio? La chiesa di Filippi qua aveva dato tanti soldi a Paolo, che non avevano, per portare il Vangelo, e sicuramente stavano soffrendo da questa notizia che Paolo stava in prigione. E magari anche avevano delle domande per Dio: ma cosa stai facendo, Signore? Cosa stai facendo? Il più grande predicatore di tutti noi sta in prigione. Perché l'hai messo in prigione? Che grande spreco. Mi ricordo un mio amico di nome Gianluca Pollutri, che è un pastore a Firenze, è venuto al Master Seminary per fare il seminario con me, abbiamo iniziato insieme. E veramente c'è una storia incredibile, anche per arrivare in America, per ambientarsi, per fare questo sforzo, per andare a studiare questi 4 anni in Italia, ha venduto casa, ha speso tutti i suoi soldi per farlo, veramente è un grande incoraggiamento per me. E dopo 2 anni, mi ricordo, giocavamo a tennis noi, e finalmente l'ho battuto, e questo non era veramente un miracolo, veramente. Però abbiamo scoperto, il motivo che l'ho battuto è perché aveva scoperto di avere la leucemia 1 mese dopo, quindi ovviamente non era una vera vittoria. Però era affascinante il fatto che io, il primo pensiero che ho avuto era di chiedere a Dio perché l'hai portato fino a Los Angeles per ucciderlo. E lui si trova in un ospedale, e veramente i dottori pensavano che stava per morire, e mi ricordo che mi sono chiesto al Signore, ma perché hai fatto tutto questo? Perché portarlo qui per ucciderlo a Los Angeles? E sicuramente se tu sei uno della chiesa qui a Filippi, si dice Filippi, non voglio continuare a dire la parola, che lui si trova qui, loro si trovano qui e sicuramente hanno pensieri simili. Perché Dio? Perché lo fai andare in prigione? Perché deve andare a vedere Nerone, dove c'è la grande possibilità che gli toglierà la testa? E così Paolo, mettetevi nei suoi panni, lui scrive queste parole non solo per giustificare i soldi che gli hanno dato, ma proprio per incoraggiare la Chiesa a pensare più grande, a capire che veramente il Signore, quando fa le cose che non hanno senso, che le usa per la sua gloria in modi che noi non avremmo mai potuto aspettarci. E queste parole che sta per scrivere veramente sono un incoraggiamento per assicurarli del fatto che il Vangelo non si può uccidere e che il Vangelo continua ad andare avanti in modi che veramente noi non possiamo capire. Ma chi più della chiesa dei filippesi qua, chi più di loro doveva sapere che Paolo in prigione era una cosa che portava guadagno, che portava progresso al Vangelo? Loro dovevano sapere più di tutti. Perché cosa è successo pochi anni prima? Cosa è successo in Atti 16? Giriamo velocemente ad Atti 16, voglio vedere un attimo insieme, ovviamente la sappiamo la storia, ma voglio vedere insieme questa storia di nuovo, perché veramente ci fa sapere, ci fa capire, veramente c'è anche il punto che Paolo dovrebbe odiare Filippi, perché questa è una città dove è successo, dove è stato picchiato, è stato buttato in prigione, la gente non li voleva bene, oltre a quelli della chiesa, era una città che lui non dovrebbe amare o volerci mai mettere piede più, però lui ha un grande amore per questa città. Perché? Perché ha visto il Signore lavorare in un modo incredibile. Prima c'era Lidia che ha cominciato a evangelizzare, si è convertita e c'erano altre persone lì. Poi andava a predicare il Vangelo, in versetto 16, e mentre andavamo al luogo di preghiera incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione, e Paolo si stufa e manda via questo demonio. E cosa succede, vi ricordate? I suoi padroni, versetto 19, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, perché usavano questa ragazza per il loro guadagno, presero Paolo e Sila e li trascinarono sulla piazza davanti all'autorità e presentateli ai pretori, dissero: questi uomini che sono giudei turbano la nostra città e predicano riti che a noi romani non è lecito accettare né praticare. E così l'hanno lapidati e l'hanno buttati in prigione. Però versetto 25 ci dice, Paolo, un grande esempio, nel mezzo della prigione, sanguinante, in grande dolore, verso la mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio, e i carcerati li ascoltavano. E a un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalla fondamenta, in quell'istante tutte le porte si aprirono, le catene di tutti si spezzarono, il carceriere si svegliò e, vedute tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti, ma Paolo gli gridò ad alta voce: non farti del male, perché siamo tutti qui. Il carceriere, chiesto un lume, balzò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: signori, che devo fare per essere salvato? E la cosa affascinante è che questo capo della prigione quasi sicuramente stava lì quel giorno quando Epafrodite ha portato la lettera alla Chiesa, e ha cominciato a leggere questa lettera in una situazione così, e il carceriere era lì, e sicuramente Lidia era lì, e magari la ragazza che era indemoniata era lì, e sono tutti lì, e però Paolo in questo momento si sente la necessità di dovergli ricordare che il Signore può lavorare anche quando sta in prigione. Questo capo della prigione, anche se anni prima è successo questo miracolo, si stava per uccidere, si è convertito, si è battezzato quel giorno ed è diventato credente, ha dovuto avere questo ricordo del fatto che Dio può usare le persone anche quando vanno in prigione. E loro lo dovevano sapere. Quando Paolo va in prigione, la gente si converte, è automatico, il Signore lo usa. E noi pensiamo nella nostra saggezza che è meglio se Paolo fosse libero, no? È meglio che lui può andare dove vuole, quando vuole, e che il Vangelo si diffonderebbe di più se Paolo non avesse le catene. E invece Paolo dice no, il Vangelo sta andando molto più forte. Guarda cosa dice nel versetto 12. Quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo. Questa parola piuttosto sta quasi non rimproverando ma correggendo il pensiero delle persone, perché sicuramente avrà sentito quando è venuto Epafrodito a dirgli le storie che loro erano tutti preoccupati, anche increduli verso Dio, perché il loro eroe, il loro grande predicatore, il loro missionario stava in prigione. E così lui vuole correggere, incoraggiare le persone a pensare al fatto che il Vangelo non può essere fermato. E voglio fermarmi un attimo e pensare all'umiltà di Paolo in questo momento. Pensa un attimo alla sua umiltà che il Signore gli ha dato. Gli piace stare in prigione a Paolo? Ovviamente no. Pensate che nella sua carne vorrebbe ammettere che il Vangelo si sta diffondendo di più così? Assolutamente no. Lui non ha interesse di dire una menzogna e di mentire in questa maniera, perché se io mi trovassi in prigione vorrei pensare che sarebbe meglio che non fossi in prigione. Ma Paolo ha l'umiltà in questo momento di dire no, guarda, è meglio che sto in prigione. Il Signore c'ha ragione. Dio ha un piano migliore. Anzi, il suo piano sta andando alla grande. E questo è un grande esempio per noi. Noi vogliamo cose, pianifichiamo cose, e invece Dio ce le toglie e ci dà un piano migliore, che non ci piace a volte, causa grande dolore nella nostra vita, ma Dio lo usa. E noi dobbiamo avere l'umiltà di dire, Dio ha un piano migliore del nostro. E questo è un incoraggiamento che veramente mi incoraggia a me spesso. Questo esempio di Paolo. E così Paolo ci dà due motivi perché il Vangelo sta andando più velocemente, sta progredendo più velocemente. E il primo è il pretorio. Questi soldati che sono incatenati con lui 24 ore su 24, e la storia ci dice che questa guardia pretoriana, che i pretoriani formavano la guardia imperiale, furono scelti da Cesare lui stesso, erano 10.000 uomini o forse un po' di più di quelli, forse 20.000, tutti di nascita italiana, molto importante, e facevano a turni con questi prigionieri che dovevano vedere Cesare, dovevano presentarsi davanti a Cesare. E così 4 turni al giorno, 24 ore al giorno, ogni 6 ore, queste guardie facevano a turni per essere incatenati vicino a Paolo. E ogni 6 ore venivano scambiati. Immagina di essere incatenato a Paolo per 6 ore. Di cosa pensi che parlereste? Della politica? Non penso. Del clima fuori, di se piove o se... Paolo non gliene importa niente, non ci va fuori. Di cosa pensate che parlassero? sicuramente del Vangelo. Sicuramente Paolo gli avrebbe detto della sua storia, di essere su questo cavallo, di essere stato buttato, andando verso la città per uccidere cristiani, viene buttato fuori dal cavallo, vede Gesù, parla con Gesù e viene cambiato da omicida di cristiani a essere cristiano lui stesso. E sicuramente avrebbe raccontato tutta questa storia, avrebbe raccontato del Vangelo, avrebbe parlato di tutto quello di cui ci immaginiamo che avesse parlato. E dozzine, forse centinaia di questi soldati a turno, ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ogni anno che lui sta in prigione, fanno a cambio e sentono il Vangelo. Sentono il Vangelo. E non credo che avessero inventato i tappi per le orecchie a quel tempo. Quindi erano incatenati e dovevano sentire Paolo per 6 ore al giorno parlare del Vangelo, scrivere il Vangelo, essere visitato da altri credenti a Roma, dove parlerebbero del Vangelo. E poi la Bibbia ci dice, guarda cosa dice, che a tutti quelli del pretorio, e poi dice, e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. Pensate a questo fatto, che noi non avremmo mai immaginato questo, ma questi soldati, che di solito come uomini tornano a casa e la moglie dice come è andato il giorno, direbbero è andato bene e basta così. Però non quando stai incatenato vicino a Paolo per 6 ore. Cosa succede quando torni a casa dopo essere stato incatenato con Paolo per 6 ore? Un prigioniero che ovviamente dopo 6 secondi scopri non ha fatto niente. Non ci dovrebbe stare in prigione, anzi, è una persona molto gentile, molto altruistica, molto sincero. E poi c'è una storia incredibile, stava su un cavallo e è stato buttato giù da Gesù. Ti ricordi quello che abbiamo ucciso noi? A Gerusalemme l'abbiamo ucciso? No, lui dice che ci ha parlato e che gli ha detto che era vero, che era risuscitato. E ora stanno a cena con tutta la loro famiglia, e le mogli stanno lì, i figli, e stanno dando il Vangelo per Paolo. Paolo non deve farlo, lo fanno loro. E poi le signore, ovviamente, le mogli, poi vanno fuori, vanno con le loro amiche, e cominciano a parlare anche loro di questa storia che gli ha raccontato il loro marito del giorno prima. E così piano piano la Bibbia ci dice che il Vangelo sta progredendo, sta andando in una città gigante come Roma, sta andando in tutti i quartieri e a tutti gli altri. Gran parte della città è stata colpita da questa storia, da questa situazione. Diresti che Paolo ha sprecato le sue prove? Ovviamente, leggendo il Nuovo Testamento vediamo che Paolo usava le sue prove per la gloria del Signore. E così ti voglio fare una domanda. E non voglio creare una regola legalista, però ti voglio chiedere una cosa. Chi sono le persone che sono legate a te, che sono incarcerati vicino a te, che tu vedi spesso, per ore? Diresti veramente nel tuo cuore che hanno sentito il Vangelo? Lo hanno sentito? Lo hanno sentito in un modo che poi possono tornare a casa e spiegarlo ai loro parenti se succedesse. Se qualcuno gli chiedesse al tuo amico che ha speso più di 6 ore con te, cosa credono quegli evangelici? Lo saprebbe spiegare in un modo che è giusto? Come ho detto, non voglio fare regole extra bibliche, ma diresti che pensaci un attimo, è accettabile stare accanto a un credente per 6 ore e non dargli il Vangelo? Se il Vangelo ci sta in mente a tutti i tempi, ci sta sulla lingua a tutti i tempi, e siamo 6 ore vicino a un non credente, è accettabile che non sentino il Vangelo? Magari neanche proviamo a dargli il Vangelo. Una persona vicino a te che tu sai esattamente come aiutare, a fare pace con Dio, che tu sai biblicamente che sta a guerra con Dio dalla nascita, odia Dio, sta correndo verso l'inferno e ci spenderà l'eternità all'inferno, e tu stai vicino a loro per più di 6 ore e tu sai benissimo che loro stanno in guerra con Dio. E che se non si pentono del loro peccato e mettono la loro fede in Gesù, che spenderanno l'eternità separate da Lui all'inferno, e stai vicino a loro per 6 ore e non gli hai mai spiegato queste cose. Magari allora avere la regola delle 6 ore non sarebbe male. Una bella regola delle 6 ore. Se io conosco una persona e sto con loro più da 6 ore, allora forse il Vangelo glielo dovrei dare. Io penso che Paolo c'aveva la regola dei 6 secondi, appena aveva il contatto degli occhi andava. Forse per alcuni dei più coraggiosi in questa stanza magari una regola dei 6 secondi sarebbe anche meglio. Però ragazzi, dobbiamo avere il Vangelo nelle nostre menti a tutti i tempi, sempre pronte a essere condivisa in qualsiasi momento. E c'era un secondo motivo qui. Perché il Vangelo si stava diffondendo così velocemente? Anche se Paolo stava rinchiuso in una prigione, ed era i credenti intorno a lui che lo vedevano in prigione, uscivano, erano più desiderosi di dare il Vangelo. Guarda cosa dice, la maggioranza dei fratelli, versetto 14, e la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Le persone sono venute a visitare Paolo, hanno sentito del fatto che Paolo sta in prigione e stanno vedendo anche che il Vangelo sta andando, sta progredendo. Sono incoraggiati da come si sta comportando, dal suo atteggiamento, dal suo predicare il Vangelo, dal suo esempio di fede, di umiltà, e loro stanno cominciando a dare il Vangelo di più di quello che facevano prima. Così non è solo le guardie che parlano alle mogli, le mogli parlano, ma è anche i credenti che sentendo di Paolo e sentendo del suo esempio stanno aumentando il loro coraggio nel dare il Vangelo. E i fratelli non è solo i pastori o gli anziani, i fratelli sta parlando di tutti quelli nella Chiesa di Roma, da quello che è credente da 5 minuti a quello che è credente da 50 anni. Sono tutti più incoraggiati, sono tutti più desiderosi di dare il Vangelo. Guarda le parole che usa, che ci hanno più ardire, sono senza paura, sono coraggiosi, ci hanno il coraggio. Queste parole dimostrano con forza che a causa della sofferenza di Paolo in carcere lo sforzo di evangelizzazione aumentò drammaticamente. E questo per me è un versetto che non ha senso. Le parole incoraggiati dalle mie catene sono parole a cui penso molto spesso nella mia vita, perché non hanno senso. Immagina che vai a vedere Paolo in prigione, ok? E tu vai lì e lo vedi in prigione e sai che da un momento all'altro potrebbe andare a vedere Cesare e che c'è la grande possibilità che gli tagliano la testa. O che lo crocifiggono, ok? Se tu vai lì e vedi questo e poi ti domandi perché sta in prigione, e la risposta è perché ha predicato il Vangelo, e tu lasci quel posto e sei più desideroso di dare il Vangelo che di prima, anche se hai visto il fatto che se dai il Vangelo puoi avere la testa separata dalle spalle, e tu lasci quel posto e sei più desideroso di dare il Vangelo alle persone, anche se ora hai capito molto bene visualmente che potresti perdere la testa, devi essere un pazzo per uscire da lì con questo atteggiamento. Non devi aver capito quello che hai visto. Tu non volevi dare il Vangelo. Non lo davi molto spesso, lo davi ogni tanto. Poi vedi una persona che sta per morire per dare il Vangelo e vai via e vuoi dare il Vangelo di più. Questo versetto non ha senso. A ha solo senso se pensi al fatto che quando vedi una persona ossessionata dal Vangelo, tu lasci quella persona più ossessionata dal Vangelo te stesso. È contagioso. I credenti intorno a una persona che è ossessionata da Cristo lasceranno incoraggiati e più desiderosi di far piacere a Cristo e di dichiararlo al mondo. La persecuzione, quando viene, allontana le persone che sono falsi discepoli, ma i veri discepoli si rafforzano e si rincoraggiano. Quelli che veramente amano il Signore escono da una persecuzione più desiderosi, con gli occhi più nel cielo. E questo succede quando arriva la sofferenza e vedi qualcuno nella tua vita, un credente maturo, che vede la sofferenza, accoglie la sofferenza nella sua vita come datogli da Dio e la affronta con fede. E non puoi fare altro che essere incoraggiato da quella persona e anche rimproverato da quella persona per la nostra fede che veramente sfugge molto spesso. Vediamo una persona che sta affrontando qualcosa di difficile e sta pensando al Signore e sta dando il Vangelo in quella situazione, noi siamo sempre incoraggiati e spronati a farlo anche noi. E ti incoraggio a essere un esempio per i credenti intorno a te. Che tu usi le prove nella tua vita ad avere fede, avere coraggio e a continuare a dare il Vangelo alle persone, e sono sicuro che Dio ti userà nella vita dei credenti intorno a te. Mi ricordo quando mia nonna, forse l'ho già raccontata questa storia, non mi ricordo, la racconto spesso, ma sono venuto a vedere mia nonna che stava morendo di leucemia e forse l'ho detta questa storia, ma appena sono arrivato a casa mi ha informato il fatto che c'era una bella lasagna nel forno, stava tagliando le mele per il suo famoso apple pie. Mi stava parlando del fatto che l'infermiera che veniva a fare la trasfusione del sangue, che non era credente, che lei aveva già pensato a cosa gli avrebbe detto e stava scrivendo un libro e mi ricordo di essere veramente incoraggiato dal suo esempio, che anche se sapeva che stava per morire tra qualche mese, si stava sforzando, si stava dando da fare come sempre faceva. E quando noi abbiamo questa mentalità, questa ossessione, che è una cosa positiva in questo caso, perché è per Cristo che noi possiamo essere un incredibile esempio per i credenti intorno a noi. Dobbiamo avere il Vangelo sempre in mente, così che quando nella sovranità di Dio ci troviamo nella prova, possiamo dichiarare che la prova che abbiamo passato ha contribuito al progresso del Vangelo. E così abbiamo visto il primo cambiamento, che cambia il modo di vedere le prove, ma c'è un secondo cambiamento, che vediamo nel versetto 15, e che ti cambia il modo di vedere le tue relazioni con credenti. Essere ossessionati dal Vangelo, avere il Vangelo fisso nella nostra mente, ti porta a cambiare il modo che vedi i tuoi fratelli e sorelle in Cristo. Veramente non c'è niente di più frustrante, magari triste, che quando sei ferito da un credente. Te l'aspetti dai non credenti. Mi ricordo, forse era anche il 17 luglio 94, mi ricordo che stavo a casa mia e c'eravate alcuni di voi lì a vedere la finale dell'Italia di calcio. Ovviamente era una triste finale, parlare di questo non è felice, però mi ricordo che Roberto Baggio, il mio eroe a quel momento, Totti non lo conosceva ancora, sarebbe diventato il mio eroe più tardi, che Roberto Baggio è andato a tirare questo rigore e mi ricordo la tristezza totale che ho sentito dopo che ha sbagliato questo rigore. Perché vabbè, te l'aspetti da Massaro, non è che non lo so chi è o chiunque altro ha sbagliato un rigore in quel, non mi ricordo, ma da Baggio, che era il più forte di tutti, era il più grande giocatore al mondo nella mia mente, era il più forte italiano, ci aveva portato in finale, che sbaglia lui, era una cosa inconcepibile nella mia mente giovane. Potevo aspettarlo da chiunque altro, ma non da Roberto Baggio. E questi versetti sono abbastanza scioccanti, perché Paolo, il più grande predicatore nella mia mente di tutti i tempi, a parte Gesù, sta trovando opposizione non solo da non credenti, che te l'aspetti, ovviamente odiano il Signore, ma da credenti nella Chiesa. È un apostolo, ha parlato con Gesù, sta facendo miracoli. È ovvio che Paolo lavora per il Signore e tu hai il coraggio di fare opposizione a lui. È veramente una cosa incredibile, scioccante. Guarda come li descrive questi uomini. Perché, come ho detto, i credenti stanno predicando il Vangelo di più, ma non tutti lo fanno per i motivi giusti. Vero che è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato dalla difesa del Vangelo, ma quelli annunciano Cristo con uno spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Guarda le parole che usa per descrivere questi uomini, sono invidiosi, sono rivali, non sono sinceri, sono provocatori. È veramente incredibile. Questi uomini volevano lo status nella Chiesa, volevano il potere, volevano essere riconosciuti e vedevano l'opportunità con Paolo in prigione di poter salire nelle gerarchie della Chiesa, negli occhi delle persone, dei credenti intorno a loro. E così non solo sparlano male di lui, ma parlano bene di loro stessi. La parola invidia è l'atteggiamento di qualcuno che vuole togliere qualcosa a qualcuno piuttosto che aggiungerlo a se stesso. Ovviamente lo vorrebbero per loro stesso, ma loro sono felici di levarlo da te, come la donna nel Vecchio Testamento, quando Salomone ha dovuto decidere quale delle due donne era la mamma vera di quel bimbo. Lei era felice che tagliasse a metà quel bimbo, perché era invidiosa, voleva il bimbo per se stesso, ma nel momento era felice che andava bene per lei se quell'altra non aveva il figlio. Questa è l'invidia. Io voglio qualcosa, io voglio che tu non hai quello che hai tu, neanche che lo voglio io, però che tu non ce l'hai. E così glielo rubi e poi lo butti, così che non ce l'ha nessuno. E questa era la mentalità di questi uomini, erano felici che Paolo stava in prigione. Gli portava gioia. Magari dicevano: Paolo non era così devoto come pensavamo, il Signore lo sta punendo, è una persona peccaminosa, non ha il potere spirituale che pensavamo che avesse. E stavano cercando di screditarlo per nessun altro motivo, in quanto ciò li faceva sentire meglio, vederlo soffrire, sentirsi magari al suo livello. Però erano anche ambiziosi e avevano questo senso di rivalità e volevano il potere. Entravano in chiesa con una mentalità di essere serviti invece che servire. Questo è il grande, non lo so, è un grande pericolo per tutti noi, che noi siamo tentati nella carne di entrare in chiesa con questo desiderio di essere onorati, di essere anche notati. E tanti dei problemi nelle chiese che ho visto negli anni e che ovviamente ho sentito parlare sono di persone che sono venute in chiesa con l'atteggiamento di essere serviti e non di servire, un pensiero egoista rivolto a se stesso. La gente mi deve notare, deve pensare a me. E questo è molto pericoloso. Però, e Paolo non sta dicendo che non è pericoloso, che questi uomini stanno facendo bene, sono bravi, Non dice così. Anzi, scrive altre lettere per rimproverare persone così. Però, in questo momento, lui, per incoraggiare la Chiesa a Filippi, dice queste parole che sono incredibili, versetto 18. Che importa, comunque sia, con ipocrisia o sincerità, Cristo è annunciato. Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Però predicano il Vangelo. Sono veri credenti. Sono credenti che amano Gesù, alla fine dei conti, anche se sono un po' cattivi, amano Gesù, predicano il Vangelo, sono terribili per la Chiesa, sono pericolosi, ma conoscono il Vangelo e lo predicano. E così Paolo dice, che importa? Comunque sia, con ipocrisia e con sincerità, Cristo è annunciato. È veramente incredibile. Il suo amore per il Vangelo, la sua ossessione del Vangelo, lo porta a sopportare l'invidia e l'odio dei credenti intorno a lui, perché almeno predicano il Vangelo. Guardate un attimo a Filippesi capitolo 4, giriamo tre pagine al capitolo 4, perché fa una cosa molto simile qui con due sorelle nella chiesa che stanno litigando. Guarda cosa dice nel versetto 2. Dice, esorto Evodia ed esorto Sintiche a essere concordi nel Signore. Ricordatevi che stanno leggendo una lettera davanti a tutti e ci sono queste due signore nella stanza e le sta rimproverando davanti a tutti. Prima indirettamente ha rimproverato un po' il carceriere e le persone con poca fede. Però questo adesso direttamente sta parlando a due signore, a Evodia e Sintiche, e gli dice, smettetela, basta, smettetela di litigare. E poi, però, guarda cosa, come glielo dice, guarda cosa dice. Sì, prego pure per te, mio fedele collaboratore, e non sappiamo chi è, vieni in aiuto a queste donne che hanno... Guarda cosa dice? Hanno lottato per il Vangelo insieme a me, a Clemente e agli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. Cosa sta dicendo? Ovviamente questo è un incoraggiamento anche per sicurezza della salvezza. Se Paolo dice che noi abbiamo il nome nel libro della vita, allora è veramente vero, sicuramente. Però è incredibile cosa usa per incoraggiarle a smettere di litigare. Cosa gli porta nella mente? Cosa gli ricorda? Guarda cosa dice, che hanno lottato per il Vangelo insieme a me. Cosa sta dicendo qui? La motivazione che Paolo usa per esortare quelle sorelle a smettere di litigare è il fatto che amano il Vangelo. Che il mondo sta andando all'inferno. Che hanno lottato insieme per il Vangelo e si stanno distraendo. Magari vogliono status, come questi altri uomini. Vogliono potere. Hanno una rivalità che non è accettabile. Quando hai un mondo intorno a te che sta andando all'inferno, smettetela adesso, basta. Ci stanno migliaia di persone intorno a noi a Roma, Paolo dice, o a Filippi, che stanno andando all'inferno. Non avete tempo per litigare, basta. Pensate al vostro amore per il Vangelo. Starete insieme per l'eternità in cielo. Andate a fare lotta, non tra di voi, ma con i demoni che stanno tutti intorno a noi. Andate fuori e date il Vangelo alle persone che hanno più bisogno che tu ti sforzi a fare quello, che ti sforzi a cercare di diventare qualcosa in una chiesa piccola. Vuoi potere in una chiesa piccola, ma ci stanno migliaia di persone fuori che stanno litigando, che stanno andando all'inferno. Ed è... ricordargli del Vangelo e l'ossessione per il Vangelo che dovrebbero avere invece che un'ossessione per il potere nella Chiesa. Mi ricordo che stavo andando in una strada a Los Angeles, si chiama Third Street Promenade, forse alcuni di voi ci siete stati, è un po' come Piazza Venezia, ci sono le persone in mezzo che fanno non lo so, degli show, fanno delle cose, fanno balletti, non lo so che fanno, che, chitarre, roba così, e c'era un uomo che aveva delle insegne evangelistiche e aveva la chitarra e cantava e ogni tanto si fermava a predicare. Era bravo a cantare e era bravissimo a predicare il Vangelo. Ho sentito che dava il Vangelo, stavo con la mia famiglia, mi sono fermato, ha dato il Vangelo e l'ha dato proprio bene, le sue insegne erano tutte accurate, era, dal mio punto di vista, era un bravo predicatore del Vangelo. E così eravamo gli unici un po' che si erano fermati, gli altri passavano, tante persone, e così mi ha chiesto direttamente, ha detto: ma vuoi sentire ancora? C'era un microfono e così lui aveva un microfono, no, io avevo un microfono, ha detto: no, sono già credente, sono molto incoraggiato da quello che stai facendo, qualcosa così, no? E lui subito scettico, e non mi, di solito sono io che evangelizzo, non quello che è evangelizzato, così mi sono sentito un attimo, non sapevo cosa dire, così per convincerlo ho deciso di dire: no, sono un credente, vado al seminario, sto cercando di diventare pastore. Dovreste aver visto la sua faccia al seminario. Quale seminario? Ha detto: Master Seminary. E lui ha detto: John MacArthur. E ha cominciato a parlare male di John MacArthur. Ora sta sul microfono, e io sto sul microfono, e ci stanno persone tutte intorno a noi che stanno guardando adesso questa scena, e incluse delle persone ovviamente non credenti, anche coppie LGBT stavano lì, Jenny ha notato, che stavano ridendo, e mi sono sentito proprio, l'ho approcciato, sono andato da lui, ho parlato, e abbiamo parlato per mezz'ora dopo di quello, è stata una bellissima conversazione. Però ho pensato, magari, cosa direi io se qualcuno parlasse male di me, cosa direbbe John MacArthur? E ho pensato a Paolo, cosa direbbe Paolo? E Paolo direbbe: beh, predica il Vangelo. E lo predica bene, ha fatto un buon lavoro. Che importa, comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunciato. Fammi fare una domanda un po' strana a te. Se qualcuno ha un litigio con te nella chiesa, ok? Se c'ha qualche problema con te, non so se succede qua a Berea, però sicuramente succede anche qui, che abbiamo dei litigi ogni tanto. Se qualcuno litiga con te, può almeno pensare: beh, almeno Giordano predica il Vangelo, almeno so che si dà da fare nel Vangelo. Potrebbero dire così? Vediamo l'ultimo punto, il terzo cambiamento. Abbiamo visto che il Vangelo, avere il Vangelo sempre nella mente, ti porta a cambiare il tuo modo di vedere le prove, ti porta a cambiare il tuo modo di vedere la tua relazione con credenti, e terzo, ti cambia il modo di vedere la morte. Ti cambia il modo di vedere la morte. Versetto 19 dice: so infatti che ciò tornerà a mia salvezza, mediante le vostre suppliche e l'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. Infatti, per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Mi ricordo che Andrea ha predicato questo versetto appena dopo aver speso tanto tempo all'ospedale, così vi incoraggio ad ascoltare quel messaggio. E non voglio aggiungere troppo su questo versetto, ma questo versetto è molto famoso. Ci fa capire bene, però, che l'ossessione del Vangelo è veramente qualcos'altro. È un'ossessione da Cristo. Una persona che ama dare il Vangelo, veramente lo ama dare perché? Perché ama Cristo. Cristo è il motivo. E lo sappiamo, ci sono tante motivazioni buone, giuste per dare il Vangelo alle persone, ma c'è una che è migliore delle altre. Sì, le persone vanno all'inferno e noi vogliamo vogliamo bene a loro e non vogliamo che vanno all'inferno, e così condividiamo il Vangelo. Sì, le persone sono tristi, non hanno scopo nella vita, e solo la vita cristiana gli può dare una vita che vale la pena vivere, e così ovviamente questo ci spinge a stare il Vangelo. Ma il motivo principale, il motivo che è centrato più su Dio e non sull'uomo, è che Gesù si merita la gloria. Gesù si merita la gloria. Questi versetti non abbiamo tempo per veramente entrarci dal 19 al 21, ma è ovvio che Paolo vuole glorificare Cristo nel suo corpo. La sua mente è su Cristo. È ossessionato da Cristo. E lui è convinto che ogni uomo che gli sta intorno si merita, che Dio si merita l'adorazione di ogni uomo. E così predichiamo Cristo. Quando siamo in macchina, nel carro attrezzi, la nostra macchina si è rotta e siamo in macchina con questa persona che ci sta portando dal meccanico. E diamo il Vangelo, invece di pensare, ah, povero me, tutti questi soldi, pensi al Vangelo. Dio ti ha messo lì per dare il Vangelo. Predichiamo Cristo quando siamo in ospedale. E ovviamente è difficile, ci sono tante sofferenze e non è facile pensare al fatto che stiamo male. Ma siamo così incoraggiati dal sentire delle persone che quando stanno in ospedale hanno a mente le persone intorno a loro, hanno a mente gli infermieri, i dottori. Predichiamo Cristo quando siamo in fila per ore, per l'ennesima volta. Predichiamo Cristo ovunque siamo, perché Cristo se lo merita e noi lo amiamo più di ogni altro. E non vediamo l'ora di stare con Lui. Non vediamo l'ora di stare con Lui. E fin quel giorno che sto con Lui non verrà, continuiamo a predicarlo perché vogliamo che Lui sia glorificato da tutti. Se vivo un altro giorno, allora cercherò, sapendo che è Dio che salva, di convincere qualcun altro a unirsi a me ad adorare Gesù. Quello è il mio scopo domani. Se muoio, sono io che mi aggiungo ad altri che già adorano Gesù perfettamente. Se hai questa mentalità, cosa ti può fare una persona? Cosa puoi fare con una persona così che vive ed è gioioso e se muore è gioioso? Non lo puoi fermare. Se è libero, va per strada a evangelizzare. Se lo minacci, dice che deve obbedire Dio e non gli uomini e continua a evangelizzare. Se lo picchi in piazza, torna domani nello stesso punto dove è stato picchiato e evangelizza. Se lo metti in prigione, predica le guardie e gli altri prigionieri e per le finestre se qualcuno lo sente. Se gli tagli la lingua, scrive libri dove evangelizza attraverso i libri. E se lo uccidi, attraverso il suo esempio, predicheranno il Vangelo gli altri che lo vedono più forte che mai. Ti incoraggio ad avere questa ossessione del Vangelo, di avere questa mentalità con il Vangelo sempre nella tua mente. Il giorno della condanna di John Bunyan ha avuto l'opportunità di essere liberato, ok? Se solo avesse accettato di non predicare la Bibbia. E ha detto al giudice queste parole famose, che se sarò liberato oggi predicherò domani. E così il giudice lo condannò al carcere e disse questo: finalmente abbiamo finito con questo perduto e la sua causa. Mai più ci tormenterà, perché il suo nome, rinchiuso come lui, sarà dimenticato così sicuramente come lui. Abbiamo finito e per tutta l'eternità con lui. E questa citazione ho sentito dire che sta su una targa sulla sua tomba, un po' per andare contro a questo giudice che ovviamente nessuno si ricorda il suo nome, ma ovviamente John Bunyan ci ricordiamo. E il pellegrinaggio del cristiano è stato tradotto in oltre 100 lingue diverse e dopo la Bibbia è stato il libro più venduto per centinaia di anni. Il governo comunista cinese ha stampato Il pellegrinaggio del cristiano 200.000 copie e fu venduta in 3 giorni per un esempio di scrittura dal West. Molte persone si sono salvate attraverso la lettura del pellegrinaggio del cristiano. Però Bunyan ha speso la maggior parte della sua vita in prigione. È stato uno spreco? Assolutamente no. Una breve vita spesa per Cristo è più grande di migliaia di vite spese per qualsiasi altra cosa. Come diceva mio nonno spesso, solo una vita presto passerà, solo quello fatto per Cristo durerà. Così ti chiedo, per cosa vivi te? Cosa dirà sulla tua tomba, sulla tua lapide? Dirà ossessionato dai videogiochi? O dalle cose materiali? O da quello che pensano le mie amiche a scuola? O dal denaro? O dalla politica? O dirà ossessionato da Cristo? Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per Paolo, per l'esempio suo, per l'esempio di John Bunyan, per l'esempio di credenti in questa sala e altri che sono venuti prima di noi, che sono già passati e l'eternità. Ti ringrazio per tutti questi esempi che ci incoraggiano, ci spingono, non solo a dare il Vangelo, perché ovviamente quello è il focus di quest'estate, dare il Vangelo, lavorare forte, ma per incoraggiarci ad amare te, ad amare Gesù Cristo. Aiutaci a essere affezionati a Cristo, a pensare a Lui spesso, perché se pensiamo a Lui dobbiamo parlare di Lui alle persone intorno a noi. Non è uno sforzo, una cosa difficile, perché già lo amiamo e non vediamo l'ora di stare con Lui. Aiutaci, Signore, nel nome di Gesù. Amen.